Pacto.
No, dai, non esiste.
Niente, boh.
E banchi con lo suo cazzo di porco, dai.
Dai, mo, vai.
Gli ho detto banchi.
Dai, dai, cazzo, sempre.
Oh, Calmino, c'hai qualche idea?
Idea? Idea, io ce l'ho un'idea. Ascolta, tritiamo del gesso e andiamo a vedere il terzo piano.
Gesso, gesso di merda, dove cazzo è il gesso? Non vedi il gesso, tu non c'è niente.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. Il 1983, l'anno da cui partiamo per la quarta puntata della nostra audioserie, è caratterizzato da alcuni eventi che avranno conseguenze significative sui decenni a venire. In Gran Bretagna al governo c'è Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, che dichiara guerra alla working class e ai suoi sindacati. La Motorola mette sul mercato il suo primo telefono palmare. A Torino muoiono 64 persone nell'incendio di un cinema, determinando un drastico irrigidimento nelle regole di sicurezza nei luoghi di spettacolo. La giovane Emanuela Orlandi scompare misteriosamente in un palazzo di Città del Vaticano. Toto Cotugno canta a Sanremo il suo brano più celebre, l'italiano. Dopo le accuse di un pentito di camorra, viene arrestato Enzo Tortora. Bettino Craxi diventa presidente del Consiglio. Lech Wałęsa vince il Nobel per la pace. Il Voyager 2 è il primo modulo spaziale a uscire dal sistema solare. Al cinema escono Il Grande Freddo, ma anche Flashdance e Sapore di Mare. Nella musica sono anni agitati e molto interessanti. Tanto per fare qualche nome ci sono Peter Gabriel, i Talking Heads, Michael Jackson, i Depeche Mode, ma anche Boy George, i Righeira e poi Vasco Rossi, che diventa ben presto il campione assoluto di Vita Spericolata.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti e qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Amico di classe è stata un'esperienza molto particolare, perché essendo la prima regia, avendo io un'attitudine maschile all'eccesso di universalismo palingenetico, tra l'altro il risultato è stato fino al di sopra delle mie speranze, perché voglio dire, io sono diventato un regista di colpo. Cioè non ho fatto gavetta da regista. Dopo l'edicola di classe ero regista anche per l'Elfo, mi hanno cominciato a fare regista. Cioè, semmai ho fatto 7 anni di gavetta come attore, e secondo me ho cominciato a fare l'attore veramente nel 2006.
Per gli Elfi sono tempi di evoluzione. Gabriele Salvatore se n'è andato a fare il cinema, anche se tornerà a più riprese per firmare alcune regie, e il gruppo cerca e trova nuove vie e ispirazioni. I testi contemporanei, soprattutto nord-europei, cominciano a catturare l'interesse della compagnia. Accade così per Nemico di classe, il testo più celebre del drammaturgo inglese Nigel Williams, già felicemente portato in scena da Peter Stein a Berlino. Sarà proprio Nemico di classe a dare l'occasione a Elio De Capitani di firmare la sua prima regia.
Però Nemico di classe è stato una svolta anche per il pubblico. Avete portato un tipo di spettacolo a cui non eravamo abituati.
Guarda, e soprattutto ho resistito a tutte le pressioni per farlo diverso. Perché quando sono venuti Gabriele Salvatore e Fernando Bruni, mi hanno detto: ma tu devi tagliare, dura 3 ore. Poi succedono, ci sono un sacco di scene in cui non succede niente, devi chiudere, ci sono tutti questi vuoti, stringere il ritmo, manca ritmo, questo spettacolo manca ritmo. Io ero assolutamente convinto che non dovevo toccare nulla, soprattutto perché ero convinto che la scommessa sarebbe stata anche, rispetto al pubblico, dare questa sensazione per cui non stava accadendo altro che quello che stava accadendo, e che da un momento all'altro poteva succedere qualcosa che non era previsto. Così era. Provavamo al carcere Beccaria, andando alle 8 di mattina e finendo alle 4, perché volevo che finissero in un posto molto simile alla classe. L'allora teatro del Beccaria era devastatissimo, con un'aria condizionata, faceva un rumore bestiale, era perfetto per andare a provare. Ci trovavamo alle 8:15 a mangiare la brioche in un barettino lì, e poi entravamo all'ora giusta con le guardie, con i permessi e tutto quanto. Mi ricordo una volta che io non sono un'impiegata, non sono un'impiegata, Riccardo Bini. Non sono un'impiegata
perché
stufo di arrivare alle 8, e io gli ho preso la brioche che aveva davanti, gli ho spappolata con le mani così e ho detto: adesso tu entri e non rompi i coglioni. Cioè, capisci chi ero? La cosa che ha caratterizzato quello spettacolo è stato un esperimento estremo. Ma io non pensavo che fosse per quello spettacolo, pensavo che per tutta la vita avrei fatto quella cosa.
E allora via la giacca, stronzo,
vai in centro.
Di classe racconta la giornata di una classe scolastica di giovani disfunzionali nell'Inghilterra thatcheriana, che si organizzano per impedire di entrare ai professori e fare lezioni autogestite. Il testo usa un linguaggio sferzante, naturalistico, in un continuo gioco al massacro fra i personaggi, che sfogano la rabbia repressa in ricorrenti e violente esplosioni. Elio De Capitani ha un'intuizione determinante, trasferisce l'azione nelle periferie milanesi che il pubblico conosce e crea una squadra di interpreti praticamente perfetta. Sentiamo cosa ricorda di quel periodo Claudio Bisio.
Lavoravamo di notte, io ancora quando facevo appunto la, chiamiamola Paolo Grassi, la scuola civica, noi la chiamavamo la scuola di teatro, di notte un po' per guadagnare i soldi, un po' per fare esperienza, quindi avevo questa doppia vita, veramente Dr. Jekyll e Mr. Hyde, la mattina alle 9, ci si iniziava alle 9 di mattina, la masticazione, la scherma, il mimo, la redizione, e di notte le 2 alle 3 al derby a fare i cretini, a fare cabaret con Paolo Rossi, tra l'altro, quindi ho conosciuto in quegli anni lì, fine anni 80 diciamo, poi in teatro, quindi e già anche lì lo apprezzavo, ho visto i suoi primi spettacoli, Prévert fu uno dei suoi primi, pensa che roba che pensarci oggi, Paolo Rossi che fa Prévert. E poi Nemico di classe, ci consolidammo l'amicizia, facemmo 3 anni di tournée con Antonio Catania, c'è un bellissimo cast insomma. Guarda, posso dirti il complimento più grande che ho ricevuto, forse in assoluto, da allora anche forse in assoluto nella mia carriera, lo fece Ivo Chiesa, non so se ti dice qualcosa, che era il direttore dello Stabile di Genova, perché ci fu per quello spettacolo, era molto trasgressivo, molto, però ci fu una bellissima recensione di De Monticelli su Corriere della Sera, che era il maggior critico italiano, se vuoi, teatrale. Ivo Chiesa lesse questa recensione, questa peana che ci fece, ed fu incuriosito tantissimo da questo spettacolo, venne a Milano apposta, difatti poi ci chiamò a Genova, andammo al Dusa e debuttammo anche l'anno dopo, la stagione dopo, venne a Milano all'Elfo a vedere quello spettacolo e nei camerini, eravamo tutti sconosciuti, parlo di Riccardo Bini che poi aveva già fatto la scuola di Ronconi, Fabricone, poi ha lavorato con Ronconi una vita, Sebastiano Filocamo, io appunto, Antonio Catania, Paolo Rossi e Elio De Capitani che oltre alla regia recitava. Bene, nei camerini, mi ricordo bene, Ivo Chiesa fece i complimenti davanti a tutti noi, i complimenti a Elio De Capitani dicendo: come hai fatto a far recitare così bene gente presa dalla strada? Io ho appena finito la scuola civica d'arte drammatica, piccolo teatro di Milano, fondata da Giorgio Strehler, Paolo Grassi, e cazzo, avevo fatto Pirandello, Sofocle, capito, Antigone di Brecht. Quindi sentire, e dato che in quello spettacolo dovevamo sembrare essere, non sembrare essere, dei drop out della gente, insomma, forse tu l'hai visto, sai di cosa sto parlando, e l'idea che uno che abbiamo fregato uno come Ivo Chiesa, cioè l'abbiamo, lui ha pensato che fossimo gente presa dalla strada e quindi ha fatto i complimenti al regista dicendo: come hai fatto a farli recitare così bene? Uno veniva da Ronconi, quell'altro dalla Filodrammatici, io dalla Scuola del Piccolo, insomma, fece un complimento pazzesco secondo me.
E ora preparati per imparare qualcosa di utile.
Sì, 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 se ci tira il cazzo.
Provaci anche tu, Iron, eh. Olè.
Allà.
Qui dentro c'è la mia cena di stasera.
Ok, ovviamente.
Economia per me.
Al banco, dal banco.
Dai, prendiamo la cartellina.
Ha qualcuno una scatola?
Ecco.
Grazie. Andiamo ora ad imparare come si prepara un grande piatto italiano. E vale a dire il celebre sformato di verdura, altrimenti noto come torta pasqualina.
Il nemico di classe, ogni personaggio è inconfondibile. La lezione di ciascuno diventa il pretesto per tracimare la propria quota di indicibile o di disagio. Ma su tutti vince il gruppo, il branco, la muta o come vogliamo chiamarla. Antonio Catania commenta così lo spettacolo.
Lui l'ha costruita lui la squadra, perché comunque c'era Claudio che ha fatto il sogno.
Claudio Bisio, sì.
Bisio, sì. Poi c'era, gli altri erano tutti nuovi, cioè a parte me. Per cui sono tornato volentieri, poi gli altri erano tutti nuovi, Paolo Rossi.
Ma quando hai visto per la prima volta Paolo, che impressione ti ha fatto?
Io l'avevo già visto in uno spettacolo a Porta Romana che era Bent, e lì mi ha fatto una grande impressione, era fortissimo, infatti poi si confermò in questo spettacolo, no? Con Paolo è nato un sodalizio che poi è continuato, con Bisio siamo andati al derby, ha fatto i nostri numeretti. Poi loro hanno continuato, cioè lui già lo faceva Paolo, poi Claudio ha trovato anche la sua dimensione lì dentro, no? Nel cabaret, nelle cose, per cui Devo dire che sono stati anni molto prolifici da questo punto di vista.
Strano, perché se qualcosa siete voi siete dei vigliacchi.
Bravo, ti sei messo con lui adesso, bravo.
Non mi ricordo a te la prima volta che ti ho visto, eh. Stava lì da solo sulle tettoie. Che cazzo è quello di qui? Ah, occhio a quello, amico, occhio. Quello è un tipo pericoloso, è uno che bisogna prenderlo con le pinze, eh. E salta fuori che odia la scuola, odia gli insegnanti, odia il terreno dove cammina. Poi arriva lui, cabriolet. Cazzo, se non era famoso anche lui.
Per qualcos'altro, però. Adesso è un mezzo regolare, uno che al limite le cambi il culo.
Uno che è stato gentile persino con me.
Com'è che sarei stato gentile con te?
Senti, non mi importa com'è.
Ha strappato 4 pagine di questo.
Quello non può! Sì, 4 mi pagano con due stronzi, ne ha dalla strada. Stavo parlando di cazzo. Non capivo un cazzo, però tu litigherà. E uno a un certo punto mi fa, perché? Lo sanno tutti che siamo stronzi.
Di classe, il pubblico scopre qualcosa che non si aspetta. Si ride fragorosamente, ma i personaggi possono anche essere razzisti, scorretti, imbarazzanti. Dopo la prossima riflessione di Elio De Capitani sul debutto, fate attenzione a cosa dice il personaggio di Paolo Rossi durante la sua lezione. Non vi ricorda quello che qualcuno dice oggi?
In realtà mi sono reso conto che era un unico. Cioè il testo non era neanche tanto bello.
Però è stata un'occasione.
Però è stato uno strumento per costruire attraverso quegli attori, in quel momento, con quel pubblico, quel contesto sociale, costruire un noi. E tra l'altro con questa cosa che angosciava tantissimo alcuni spettatori, a un certo punto io e Paolo dicevamo camerati. Tutti si aspettavano che fossimo di sinistra. E invece noi a un certo punto diciamo camerati! E Paolo subito anche lui, perché poi Paolo era razzista, il personaggio suo era tutto. Questa cosa ti sconvolgeva di trovare dei fascisti che erano non molto lontani da te. Ma perché non erano fascisti? Ma non sapeva neanche cos'era il fascismo. Erano dei poveracci che emulavano qualcosa. Ed è la cosa più incredibile che Claudio, che era invece un personaggio che aveva una famiglia difficile, genitori ciechi, quindi era costretto ad avere una consapevolezza sociale di tipo diverso, che era l'antagonista del mio Iron, come dire, era un po' più socialdemocratico agli occhi loro, ma era un personaggio concretissimo anche lui, cioè una persona che affrontava una stessa situazione sociale reagendo in modo diverso. Ed era molto strano questa cosa qua, perché parlava di noi non parlando assolutamente di noi.
Certo.
Parlava di persone che non si capiva bene dove stavano, ma c'erano. Sarebbe stato, quelle persone non venivano a teatro di sicuro, ma tu le incontravi. Al virus le incontravi un sacco, in altri posti le incontravi. Magari non venivano a teatro, ma tu ne avevi attinto da lì e sapevi restituire un mondo. E mi ricordo la sconvolgente sera in cui abbiamo debuttato a Milano, siamo andati al Corriere della Sera per prendere il giornale, sai, lo usciva la recensione il giorno dopo. Siamo andati al Corriere della Sera e arrivano un gruppo di giornalisti che sembravano i sette samurai, pieni di pacchi di giornale così, che erano perché c'era un congresso del Partito Comunista e erano cronisti, giornalisti di politica, quindi quelli importanti dei giornali, e avevano tutti i giornali sotto braccio. E noi, non solo il Corriere, ma tutta la stampa avremmo avuto da loro. E quando ce la davano ci dicevano: cosa cercate? È la recensione del nostro spettacolo. Ma è quasi inconsapevoli che si scrive, già allora che si scriveva tanto di teatro, ma dicendo: ah, ma perché ci sono dei critici teatrali che scrivono sul nostro giornale? Cioè, una cosa che loro vedevano soltanto la politica, e noi che guardavamo, e poi facciamo dei salti alti così, perché le recensioni erano incredibili, ma veramente dei salti, ululavamo, e loro ci guardavano, questi dicendo: ma beh, siamo contenti che siete contenti, ma poi leggevano anche loro, ma è peccato che vada a Roma, sennò veniva a vederlo, eccetera.
Disegno l'Italia. L'Italia
non è tutta.
La Sicilia, la Sardegna, Corsica, via. Siamo qui! Me... la... no. La maggior parte arrivano dalla Calabria Saudita. Clandestini. Col treno, con la nave, con l'autostop, con quel cazzo che vi pare, abusivi. Si infilano nelle casse, nei buchi più piccoli, sotto le assi del pavimento. Alle volte si aggrappano sotto le chine dei traghetti, da qui a qui. E tengono il respiro per dei giorni. Per comprarsi una barca, una macchina, una barca, un cammello, che arrivano dalle Indie, da tutto il mondo, da dove cazzo vuoi che vengano. Oh, prima che arrivano qua, però, prima, fanno una cerimonia. Ballano. Ballano intorno al panettone, eh? Quel cipiso lo so, tirano fuori documenti, viaggi con l'operaria, urlando parlato di Giulio al povero panettone. Che cazzo gli ha fatto questo? Come loro arrivano, nessuno lo sa. Arrivano avanti nel mistero? Nah. Si può riconoscere un posto dove ha viaggiato il terrone? Guardate qui per cortesia. Ma la schifo dal pepone, la vergogna, le bandiste che lasciano. Generalmente arrivano qui a Milano, ma quando ci va di culo, oh, via dalle palle vanno fino a Torino. Oppure Germania, Svizzera. Sempre nell'internet.
È stato tutto una cosa stranissima in quel classe. Ed è finita quando doveva finire. Perché quando siamo stati a Losanna a fare l'ultima replica, le strade erano già divise. Gli altri avevano già più o meno capito e abbiamo deciso lì, avevamo ancora un anno di tournée. Era venuto anche Ferdinando. Il viaggio di ritorno, che Nemico di classe era finito, il clima con cui era nato, quelle 250 recite potevano esistere se le persone che lo facevano erano quelle. Non ho mai più accettato di farlo, rimetterlo in scena Nemico di classe, perché è stato un miracolo unico. Il resto, tutto il cast, Antonio Catania, Claudio Bisio, io, Paolo Rossi, Sebastiano Filocamo, Riccardo Bini, ognuno era un caso clinico. Tutti eravamo un caso clinico.
Oh,
Questa era la quarta puntata di Sogno o sono elfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del teatro dell'elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. O son elfo è un'audioserie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Niccolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Mario Arcari per le musiche da Alla Greca, Elio De Capitani, Claudio Bisio, Antonio Catania, il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano. Dalle musiche dello spettacolo sono tratti Vita spericolata di Vasco Rossi e i brani dall'album Soul Kitchen degli X.